Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Mercedes Bressos, eurodeputata PD, ex eurodeputata, ha lavorato per tanti anni al Parlamento Europeo, ex gruppo Spinelli. Insomma, un europeista di ferro che sicuramente sa di cosa parla quando parla di Unione Europea. Allora le chiediamo subito che tipo di Europa ha trovato tornando al Parlamento Europeo.
Sì, tornando al Parlamento Europeo ho trovato un'Europa più combattiva, con più tensioni anche interne fra i diversi gruppi, probabilmente in parte dovute al periodo del Covid, ma anche a tutto il lavoro fatto sulle interferenze straniere, poi sul Qatar Gate, quindi con tensioni forti perché ci avviciniamo alle prossime elezioni europee e ci rendiamo conto che il rischio che la Russia, che ce l'ha a morte con l'Unione Europea, provi a interferire sui risultati delle elezioni in molti paesi è un rischio reale. Contemporaneamente ho però trovato un'Europa estremamente impegnata sul quello che si chiama il Green Deal, cioè il patto ambientale. Io lo definirei piuttosto la grande sfida ambientale, perché l'Europa è l'unica parte del mondo che ha deciso di rispettare gli impegni presi alle diverse COP, dalla COP21 in poi, arrivando entro il 2030-35 a ridurre del 55% le proprie emissioni, soprattutto arrivando al 2050 con la decarbonizzazione totale, che vorrebbe dire che non emettiamo più CO2 di quanto riusciamo a stoccare attraverso i diversi processi, da quelli naturali delle piante ad altri processi. Quindi su questo c'è una situazione molto, molto agitata, direi, con tantissime direttive e regolamenti, soprattutto regolamenti, quindi direttamente applicabili nei nostri paesi, che per certi versi creano anche qualche problema. Io, appunto, tornando al Parlamento europeo, ho trovato un posto, sia pure come supplente, in ENVI, che è la commissione che si occupa d'ambiente, ma sono anche in DEVE, che è la commissione che si occupa di aiuti allo sviluppo, un tema su cui in questo momento l'Europa sta lavorando molto, anche perché poi vedremo un rapporto di cui mi occupo come shadow, come relatore ombra, quello sulle materie prime strategiche e rare, che dimostra come la nostra politica anche di aiuto allo sviluppo debba integrarsi e debba diventare una politica di partnership strategica con i paesi che hanno le risorse che a noi mancano, ma non hanno le tecnologie per utilizzarle appieno, rischiano di diventare di fatto delle colonie della Cina o di altri paesi che vanno e portano semplicemente via la risorsa, mentre noi cerchiamo di lavorare con loro per far sì che si creano, quello che dicevo appunto, partenariati strategici, cioè un modo di lavorare insieme costruendo delle attività che profittino a questi paesi, creando lavoro, creando buona occupazione, creando ricchezza anche, e profittino anche a noi, garantendoci le risorse necessarie, in particolare per la transizione digitale. Quindi questa è l'altra cosa di cui mi occupo. Poi mi occupo della commissione sulle interferenze straniere, quindi anche questo è un altro tema rilevante, ed in generale di tutte le questioni di politica estera e di difesa, quindi sono un gran pacchetto.
Diciamo che dagli aiuti allo sviluppo alle interferenze straniere, diciamo, è giusta la definizione della Presidente della Commissione europea, von der Leyen, che questa è una commissione geopolitica. Juncker nella legislatura precedente diceva è una commissione politica, adesso la geopolitica è diventata la priorità numero uno, che ha mangiato un po' tutte le altre competenze. Prima di arrivare alla geopolitica, però, volevo restare sul tema ambiente. Ecco, una delle obiezioni che si fanno spesso in Italia è, si dice, l'Unione Europea, in quanto emissioni a livello globale, produce poche emissioni. Ecco, perché ci dobbiamo dobbiamo rischiare di azzoppare la nostra economia per togliere al pianeta alla fine poche emissioni. Quanto è importante questo processo legislativo economico che sta facendo l'Unione Europea?
Tanto non è del tutto vero che le nostre emissioni sono irrilevanti, perché è vero che formalmente noi non superiamo l'8-10%, però non dimentichiamo che moltissime cose le compriamo all'estero, cioè per esempio tutto l'inquinamento prodotto dall'estrazione, dalla lavorazione di petrolio, gas, carbone è in larga parte fatto altrove, ma per noi. E quindi diciamo, se poi ci aggiungiamo l'industria chimica e tante altre attività, la siderurgia che ormai si svolge per una parte consistente al di fuori dell'Europa. Non è proprio così. Se noi vogliamo intervenire su quello che si chiama la sicurezza strategica dell'Europa, beh, l'autonomia strategica dell'Europa, scopriremo che man mano che rimpatriamo un po' di attività essenziali, perché in un momento di difficoltà o di guerra rischiamo di mancare di materie prime essenziali, ad esempio l'acciaio. Beh, e a quel punto anche le emissioni che noi mettiamo in aria e in acqua per il pianeta non saranno così basse. Tuttavia, il vero tema è un altro, cioè come attraverso la priorità assoluta che ci stiamo dando rispetto a tutti gli altri paesi, noi riusciamo a riprendere la testa di un processo che va verso la sostenibilità, la neutralità ambientale delle attività di produzione, di vita, di consumo, di trasporto. E se noi facciamo questo sforzo, che ci costerà molto in termini soprattutto di impegno, non tanto economici, perché poi l'adattamento a strategie ambientalmente sostenibili può creare anche dei vantaggi economici. Se sappiamo farlo bene, se lo facciamo per primi, se quindi poi deteniamo tecnologie e modi di fare, no, know-how, sapere come fare, molto, molto avanzati, che quindi possiamo vendere ad altri paesi o scambiare in cambio di cose che noi non abbiamo, come le risorse. Quindi, insomma, non è proprio così.
Su questo però, sull'essere primi, siamo già in ritardo su alcuni campi fondamentali. Ad esempio, sull'auto elettrica, l'Unione Europea ha votato questa fine del motore termico entro il 2035, ma oggi le batterie si producono in Cina e l'auto elettrica è molto più diffusa in Cina che in Europa. Ecco, non c'è un rischio di danneggiare le nostre filiere produttive?
Beh, intanto se noi manteniamo ferma la barra, sicuramente saremo il continente con più auto elettriche, compresa l'Asia, perché anche la Cina, poi molte delle statistiche cinesi bisognerebbe andare a verificare un po', eh? E per quanto riguarda tutti gli altri paesi saremo sicuramente davanti. Ci sta, molte aziende in Europa, anche in Italia, stanno attrezzandosi per produrre le batterie, ci sono gigafactory enormi che si
Ne
stanno
aperta una
aprendo.
pochi giorni fa.
Esatto, in Sicilia, in genere nel sud, dove ci sono anche possibilità di usare fondi europei per rilanciare l'economia. Quindi non c'è dubbio che noi oggi su alcune cose siamo in arretrato, ma che se manteniamo fermi questi obiettivi e probabilmente ci porteremo davanti alla stragrande maggioranza degli altri paesi. Poi le battaglie per il dominio tecnologico sono battaglie che cambiano continuamente, cioè bisogna che noi ci riportiamo alla testa dell'innovazione tecnologica in tutti i campi legati alla sostenibilità. È vero che però ci sono dei problemi, cioè questo rush che praticamente pensa di far sì che l'Unione Europea si dia tutta la legislazione modificata di qui alla fine della legislatura, quindi in un anno, tutta modificata in modo da poter raggiungere gli obiettivi per il 2035 e 2050, sta pesando molto nel dibattito, non solo qui a Bruxelles, ma nel dibattito nei nostri paesi, perché appunto le aziende hanno paura di non farcela o di essere anche messe in contraddizione, magari con norme che da un lato prevedono, che si vada verso tutto elettrico, dall'altro prevedono gli Euro 7, cioè una modifica profonda, molto pesante dei motori termici, che ci si chiede perché se poi non li dobbiamo più produrre. E su questo c'è un nodo che andrà affrontato, che è politico e culturale, ed è quello che non possiamo però immaginare un futuro in cui noi dipenderemo solo dall'elettricità, perché ad esempio in caso di guerra o di difficoltà dovute a eventi naturali o artificiali, pensiamo a ciò che è successo in Romagna, beh, il tutto elettrico avrebbe praticamente impedito di intervenire in soccorso, perché tutte le colonnine sarebbero state sott'acqua e quindi si rischia di mancare di alternative. Su questo io credo che va ripresa la battaglia italiana per i biocarburanti, non solo per quelli sintetici, ma anche per quelli producibili con materia prima di origine naturale, vegetale, che quindi sarebbe a impatto ambientale zero, sul carbonio, sulla CO2 a impatto zero, e che permetterebbe di avere un'alternativa almeno per i mezzi di soccorso, di sicurezza. Immaginate in caso di guerra, immaginare un carro armato elettrico è impossibile, no? Come per i vigili del fuoco, come per la polizia. Quindi, insomma, un'alternativa la dobbiamo conservare. Questa fa parte di quelle cose che creano tensioni in questo momento in Europa, ma noi non dobbiamo rinunciare all'obiettivo, dobbiamo stare attenti nel perseguire l'obiettivo di non commettere errori in sintesi.
Quanto esiste il rischio che il Green Deal e tutte queste ambizioni europee sull'ambiente finiscano al macero dopo le elezioni europee dell'anno prossimo, dove la destra continua ad avanzare e dove uno dei temi fondamentali di campagna elettorale sarà proprio l'ambiente, anche perché non si sa quanto fa perdere voti o li fa guadagnare.
E questo sarà, come dire, un bel match, lo dovremo vedere. Io intanto non darei per scontato che la destra arriverà in forze qui in Europa. Manca un anno alla campagna elettorale e il nostro obiettivo, anche come PD in Italia, è quello di andare il più vicino possibile, magari anche di superare in un sistema che, come sappiamo, è del tutto proporzionale, la destra, in particolare la destra di Meloni. È successa una cosa interessante: non c'è più nessuno anti-europeo in Europa, non c'è più nessuno che se ne vuole andare, anzi è tutto pieno di paesi che vogliono entrare. Ieri abbiamo sentito la presidente della Georgia fare, come dire, un peana all'Europa e alla volontà della Georgia di essere parte di questa Europa. Quindi nessuno pensa che abbia senso andare via, ma c'è certamente un confronto duro fra due tendenze: un'Europa democratica, nella quale il ruolo del Parlamento, che rappresenta i cittadini, della Commissione, che è il governo dell'Europa, sia forte, quindi siano forti le istituzioni federali, anche la BCE naturalmente, invece una posizione che tende a rendere forti le istituzioni che sono confederali, cioè in cui contano gli stati, e quella sarà la posizione della destra, non contro l'Europa come era pochi anni fa. L'ultima campagna elettorale è stata fatta con la Lega, che voleva farci uscire dall'Europa. Oggi il tema è un'Europa degli stati, più forte ma con un forte controllo degli stati. Beh, su questo bisogna dare battaglie e bisogna vincere, cioè dovremmo avere almeno una situazione come quella attuale, in cui senza l'insieme delle sinistre, comprendendo i verdi, non si va da nessuna parte. Naturalmente è chiaro che questo vuol dire dei buoni risultati delle forze socialiste e progressiste in tanti paesi europei. Rischi ce ne sono, ma, come dire, perso non abbiamo ancora e non intendiamo perdere.
Rimanendo sui rischi, mi parlava dei rischi di interferenze straniere su queste elezioni. Abbiamo già toccato con mano quanto è pervasiva e pericolosa la politica russa dei trolls sui social, sui media di ogni tipo. Adesso l'Europa sta iniziando ad attrezzarsi. In che modo e che rischi ci sono concreti?
I rischi sono concreti, perché la forte presenza, il forte ruolo che avranno i social nella campagna elettorale, che hanno avuto in tutte le ultime elezioni, rendono permeabile il sistema, perché attraverso i social è possibile fare passare messaggi anche completamente falsi, ma che si ammantano di una sorta di verità che viene creata attraverso appunto le interferenze straniere, la capacità di dire cose totalmente false, ma che sembrano vere ai cittadini, a coloro che leggono queste notizie. Sarà dura, la commissione si sta preparando, ci ha proprio detto oggi, vediamo che cosa propone. Il Parlamento stesso sta lavorando per capire come contrastare questa invasione dal basso, no? Un po' delle fake news, delle notizie false. E naturalmente toccherà però anche nei diversi paesi, per noi in Italia, ai partiti politici, stare molto attenti a queste tendenze, denunciarle, non, come dire, tenere alta la barra dell'attenzione, perché saranno delle elezioni pesanti da questo punto di vista. L'abbiamo visto anche negli Stati Uniti, l'abbiamo visto nella Brexit, insomma.
In questa legislatura al Parlamento europeo è stata istituita una commissione per l'approfondimento e lo studio delle interferenze straniere. Ecco, da quando è scoppiata la guerra, la vicinanza di alcuni partiti europei con la Russia è diminuita, sono stati troncati dei legami o ancora esistono?
Apparentemente sono stati troncati perché quasi tutti i partiti hanno sostenuto anche con forza l'Ucraina contro la Russia, alcuni in un modo un po' più, come dire, ambiguo e continuando a tenere aperti dei canali di comunicazione con la Russia. Però direi che lo devono fare in modo molto più nascosto di prima, perché l'opinione pubblica è invece totalmente dall'altra parte. Che ci sia qualcuno che spera che la guerra finisca è normale, cioè nessuno ama la guerra, però sul fatto che sia la Russia ad aver aggredito, che sia la responsabile di questa guerra, pochi almeno a parole osano ammetterlo, osano dirlo. E quindi questo credo che sia stato utile per una più forte coesione del Parlamento europeo nei confronti di queste interferenze che c'erano state e che ci saranno. È evidente che se andremo ancora a elezioni con la guerra in corso, questo sarà uno dei temi su cui ci sarà comunque conflitto e diversità. L'importante è che restino molto, che siano molto evidenti, cioè che i cittadini sappiano che se votano quel partito, votano anche per far continuare la guerra, perché la Russia non vuole mollare, pur avendola persa. Le guerre si perdono prima di tutto da un punto di vista morale e di sostegno mondiale. Non c'è dubbio che l'idea di poter arrivare e imporre la propria volontà all'Ucraina è saltata, che è chiaro a tutti che questa è una guerra di aggressione, di invasione, e quindi l'obiettivo è saltato. La guerra è politicamente e culturalmente persa anche rispetto all'opinione pubblica. Adesso il problema è riuscire a far sedere le forze a un tavolo di pace e far ammettere alla Russia che questa guerra d'aggressione non può continuare e che non può immaginare di comportarsi come l'Unione Sovietica, altrimenti evidentemente abbiano i rapporti anche con loro.
Un'ultima domanda, Lampo, perché è importante l'approvazione del piano per le munizioni, per rifornire di munizioni l'Ucraina?
Intanto perché non è un piano solo per rifornire di munizioni all'Ucraina, è un piano perché avendo aiutato l'Ucraina con quello che avevamo, cioè nessuno prevedeva una guerra sul territorio europeo, onestamente, no? E quindi le scorte di munizioni erano ridotte, quindi avendole date all'Ucraina tutti i paesi si trovano sforniti di munizioni e di armamenti, e quindi hanno bisogno di ricostituire le scorte anche con prodotti più recenti, più moderni, più adeguati alla situazione dell'oggi degli armamenti. Quindi prima di tutto è una ricostituzione delle scorte nei nostri paesi. Allora è importante che vada fatta. Noi abbiamo detto che non va fatta a spese delle politiche sociali e quindi del Fondo Sociale Europeo, del PNRR, che è quello per ricostruire i nostri paesi dopo la vicenda terribile della pandemia, quello che serve per la politica di coesione e di sviluppo. Quindi non prendere i soldi da lì, ma stanziare magari risorse nelle politiche, nella politica estera e di difesa dei paesi, stanziano nei propri bilanci, con l'aiuto anche dell'Unione Europea che ha messo delle risorse a disposizione, per ricostituire queste scorte, che naturalmente potranno anche servire, se ci sarà bisogno, per aiutare ulteriormente l'Ucraina. Quindi è urgente farlo, è giusto farlo. Io capisco che ci siano anche posizioni pacifiste che hanno paura del fatto di riarmarsi, eppure il paese più pacifista che ci sia, neutro da sempre, neutrale da sempre, che è la Svizzera, è anche il più armato, perché sa che bisogna difendersi, cioè si vuole la pace, bisogna essere armati e forti.
Va bene, ringraziamo Mercedes Bresso per essere stata con noi, vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie.